I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Devo dire che la puntata di oggi è una puntata veramente speciale, perché parliamo di un film straordinario, veramente si può dire uno dei capisaldi della storia del cinema in assoluto. Si tratta di Roma città aperta, un film di Roberto Rossellini del 1945, che ritorna nelle sale, che è appunto possibile vedere in una versione restaurata e soprattutto sul grande schermo. Per parlare di questo straordinario capolavoro ci sono con me qui in studio Renzo Rossellini, figlio di Roberto Rossellini. Benvenuto Renzo.
Grazie, un grande saluto ai vostri ascoltatori.
E al telefono c'è con noi padre Virgilio Fantuzzi, critico cinematografico della Civiltà Cattolica, oltre che amico anche di Roberto Rossellini. Benvenuto padre Virgilio.
Grazie e vi saluto tutti.
Allora, dicevamo, un film che è un capolavoro, cominciamo proprio con Renzo, un film che ha ancora mantenuto la sua intatta capacità di commuovere, di divertire anche, perché poi ci sono molti molti episodi anche divertenti che magari rievocheremo nel corso della nostra conversazione, anche se forse oggi è un po' più difficile vedere un elemento che Roma città aperta invece ebbe nel 1945, cioè un elemento d'assoluta novità e rottura rispetto al modo in cui il cinema si faceva fino all'altro ieri.
Ma ovviamente, perché nel 1945 Roma e l'Italia erano pieno di macerie, e anche la struttura cinematografica classica con la quale si facevano i film, cioè Cinecittà si faceva, era occupata da tutti quelli che erano stati bombardati e non sapevano dove abitare, quindi abitavano dentro i teatri di posa. La pellicola non si fabbricava più, perché durante la guerra le fabbriche erano state chiuse. Quindi fare un film, ritrovare pellicola, sapere dove girare e come girare, bisognava reinventare un modo. E credo che dallo sforzo che fece mio padre per fare questo film, ritrovare pezzi di pellicola, quindi girare immagini secondo la lunghezza dello spezzone di pellicola che aveva trovato, e girare nelle strade, perché non si poteva girare nei teatri di posa, ha creato un nuovo linguaggio, e questo nuovo linguaggio fu definito neorealismo, che poi ha aperto la strada a una tendenza culturale, perché c'è neorealismo nella letteratura, neorealismo nella pittura e nel modo di affrontare la realtà. Non inventare storielle, ma la realtà diventa protagonista delle storie del cinema. E questo ha cambiato la storia del cinema.
E il cinema, tra l'altro, ha cominciato a raccontare la storia in qualche modo, cioè la storia, proprio anche la storia contemporanea, perché poi stiamo parlando appunto dell'anno immediatamente successivo alla fine del conflitto mondiale.
Se mi permetti, Rosario, sì. Io volevo ritornare su quello che stava dicendo prima Renzo, sì, a proposito delle innovazioni tecniche del film. E volevo ricordare che Rossellini, Roberto, è entrato dentro il cinema attraverso la porta dei mestieri. Aveva un'attitudine pratica, concreta, nei confronti del mezzo cinematografico. La cosa che lui ha sempre ripetuto, poi anche quasi ossessivamente negli ultimi anni della sua vita, è che lui non sopportava il ruolo del regista come qualcuno investito di chissà quale carisma, diciamo così. Lui tra l'altro veniva da una famiglia di realizzatori nel campo dell'edilizia, e lui è entrato appunto nel cinema attraverso gli aspetti concreti, pratici del mestiere. Usava degli strumenti, non disprezzava certo gli strumenti classici, ma usava degli strumenti come allora incominciavano a esserci, delle macchine da presa a mano, di quelli che venivano usati dei reporter di guerra, E aveva già cominciato a usare uno strumento del genere nel film precedente, quello che girato durante la guerra, che si intitola L'uomo dalla croce. E ho letto recentemente la testimonianza di uno che fece d'aiuto regista in quel film, il quale raccontava che a un certo punto c'è stato un incendio, per cui l'isba che avevano costruito per girarci dentro delle cose si è incendiata, e tutti quelli della troupe correvano al riparo per cercare di salvare quello che c'era dentro, che poteva essere utile al film, e magari anche dei pezzi di pellicola già impressionati, mentre lui con una piccola macchina da presa in mano stava a riprendere quello che accadeva, cioè l'incendio. E siccome poi dentro il film c'è un'azione di guerra con l'incendio appunto dell'isba, se uno adesso lo va a rivedere il film, trova dei frammenti che non hanno nulla a che fare con la storia ricostruita, ma è esattamente quello che è capitato. E io sono abbastanza sorpreso con il vedere che lui lasciava perdere tutto il resto per andare alla ricerca di questi frammenti di realtà. Poi mi sono chiesto: ma dove saranno andati a finire? Li ho visti, stanno dentro il film. E con questa esperienza, che diciamo così, immediatamente precedente a Roma Città Aperta, qui entra in Roma Città Aperta, e le cose più nuove che vengono fuori da quel film sono quelle che sono rese impossibili da quello che diceva prima Renzo, dalla impraticabilità degli studi, alla mancanza di mezzi. Proprio di fronte all'impossibile lui aveva il modo di inventare qualche cosa, ma partendo da rasoterra, insomma, non facendo cascare le cose dall'alto.
C'è un aspetto, tra l'altro, che riguarda invece, per esempio, gli interpreti, no? Anna Magnani e Aldo Fabrizi, che erano due e sono rimasti due grandissimi attori del nostro cinema e del nostro teatro, ma che in quel momento erano una scelta un po' insolita, non proprio assolutamente normale e congrua, no? Rispetto alla storia che si raccontava.
Scegliere delle facce è come per un pittore scegliere dei colori. Per mio padre il cast, quindi gli attori che dovevano interpretare i volti con le loro voci, era un modo, come per un pittore, quindi immaginando la protagonista donna, eccetera, l'aveva vista questa attrice di varietà, Anna Magnani, e ha scelto lei. Per Aldo Fabrizi dico tutta la verità. Dunque, il film era stato scritto da uno sceneggiatore che era stato un partigiano a Roma, Sergio Amidei, e nacque come un film a episodi, in 5 episodi, che si chiamava Storie di ieri, e poi invece divenne una storia unica. Questo Sergio Amidei, dirigente del Partito Comunista Italiano, l'aveva immaginato tutto dalla parte dei partigiani. Invece mio padre pensò che era importantissimo inserire anche un parroco antifascista, e Sergio Amidei consigliò di mettere un comico, perché questo era per Sergio Amidei, che non era d'accordo il fatto di mettere un parroco eroico che muore eroicamente come il partigiano alla fine del film. Dal suo punto di vista era un modo che inquinava il film, quindi consigliò di mettere un comico come per diminuire l'importanza del ruolo. Invece Aldo Fabrizi, che era un uomo anche di grande intelligenza, seppe interpretare il ruolo così bene da diventare protagonista. Però voglio aggiungere Aldo Fabrizi, Don Pappagallo, o come uno dei tanti parroci morti durante la Resistenza, viene fucilato alla fine del film, finisce con la fucilazione sua. Il Ministero degli Interni del 1945, ho ritrovato negli archivi di Stato il documento, chiese di levare questa scena della fucilazione del prete, senza capire che tutto lo sforzo che aveva fatto mio padre era di mettere allo stesso livello un parroco cattolico e un partigiano comunista, perché lo sforzo che mio padre voleva fare, e credo che in questo sia anche un po' il capolavoro, era di ricucire un'Italia che usciva da una guerra, ma anche da una guerra civile, quindi estremamente lacerata. quando mio padre gli chiedevo perché hai fatto un film come Roma città aperta, lui mi disse: io ero come una sartina che cercava di rammendare un'Italia lacerata. Quando si dice Roma città aperta capolavoro, va anche inserito storicamente: l'Italia era vista dall'estero, da tutto il mondo, come un'Italia fascista, quindi nazista, come nazista, che aveva adottato le leggi razziali, aveva massacrato popolazioni civili in guerra, c'era stato il fascismo terribile all'interno del paese, quindi l'Italia era vista come la Germania nazista all'estero. L'uscita di Roma città aperta fece vedere al mondo che durante il fascismo c'era stata anche un'Italia antifascista, e questo detto un'immagine nuova dell'Italia nel mondo.
Certo.
E credo che questo sia uno dei lati importanti che ha fatto di Roma, che fa di Roma città aperta un'opera molto importante, perché storicamente ha cambiato l'immagine dell'Italia nel mondo.
Nel mondo, certo.
Jean-Luc Godard, in un suo elaborato che si chiama Histoire du cinéma, di cui adesso non sto parlando, ma parlando di Roma città aperta, dice così: l'Italia che aveva tradito due volte, e lui da buon francese non si dimentica che la guerra per gli italiani era partita con una coltellata nella schiena alla Francia, e allora dice: l'Italia che aveva tradito due volte e aveva perso il senso della propria identità a causa appunto di questi due tradimenti, con Roma città aperta ritrova il coraggio di guardarsi allo specchio.
Padre Virgilio, volevo ritornare un momento sulla figura del personaggio di Don Pietro, interpretato da Aldo Fabrizi. I riferimenti sono a due figure, no, storiche realmente avvenute, e anche al discorso che il martirio del prete, così come il martirio del partigiano, sono riprese da Rossellini quasi come se fossero delle crocifissioni, in una maniera veramente molto, molto legata anche all'immagine proprio cristologica.
Nella storia della resistenza romana ci sono le figure reali di questi due sacerdoti che sono morti a Roma. Uno è morto alle Fosse Ardeatine, trucidato insieme agli altri, ed è Don Pietro Pappagallo, e l'altro è Don Giuseppe Morosini, che è stato fucilato nel forte di Bravetta. Il Don Pietro che si vede in Roma città aperta prende alcuni elementi dall'uno e alcuni elementi dall'altro, perché dall'uno prende il fatto che Don Pappagallo era molto abile nel truccare i documenti per agevolare le fughe delle persone che erano dei perseguitati politici, insomma. Mentre l'altro è stato preso ed è morto appunto con quella fucilazione che si vede nel film. Tra l'altro poi accanto ad Aldo Fabrizi c'è un attore che interpreta il prete, che è, diciamo così, è un non attore che aveva fatto il ruolo di protagonista nel film precedente L'Uomo dalla Croce, che era la storia di un cappellano militare che muore in Russia, e quindi qui pare quasi che un sacerdote morto sul fronte di guerra risuscita per aiutare un altro sacerdote a morire. E comunque ecco, questo sacerdote che assiste Don Morosini era un vescovo, allora vicegerente di Roma, poi diventato cardinale Traglia, il quale ha lasciato poi una relazione della fucilazione, dove si vede che la sceneggiatura del film, quindi la scena del film, riproduce esattamente le cose come sono andate, ecco, salvo un particolare che nel film l'ufficiale che dà il colpo di grazia a Don Pietro è un tedesco, mentre nella realtà era un ufficiale italiano della PAI, Polizia Africa Italiano. Allora, quindi vuol dire poi che qualche compromesso o qualche aggiustamento poi nel passaggio dalla realtà al film ha dovuto esserci per forza, insomma.
Sì, sì. Renzo, il film, abbiamo detto, viene presentato adesso in una versione restaurata. Tu ti sei occupato del restauro, mi dicevi prima, fotogramma per fotogramma.
Beh, dico che conosco il film Fotogramma per Fotogramma. Quando ho visto lo stato del film e con Cinecittà abbiamo deciso che possiede il film insieme a me, siamo coproprietari del film, abbiamo deciso di darlo, di chiedere alla Cineteca di Bologna di restaurarlo, abbiamo dovuto affrontare e fare un'analisi di come restaurare un film di un'ora e venti. È ogni secondo passano 24 fotogrammi in un film, in un minuto sono 24 per 60, 120 minuti sono 24 per 60 per 120, che fa 170.800, è una cifra enorme. Quando i restauri venivano fatti analogicamente, cioè mano, fotogramma per fotogramma, cioè si ricostruiva ogni fotogramma, il tempo di restauro di un film faceva sì che mentre se ne restaurava uno ne morivano 10.000, perché i film muoiono come gli esseri umani. È una materia organica, la pellicola, che sparisce come le ossa, come la carne. Rimane la memoria di chi l'ha visto, ma insomma i film spariscono. E invece la Cineteca di Bologna ha adottato, si è convertita al digitale, quindi riesce a restaurare un film senza fare questo lavoro fotogramma per fotogramma, ma usando tecnologie digitali che fanno sì che in 6 mesi un film può essere restaurato. E quindi il film è stato restaurato molto bene. Poi quando si restaura un film bisogna restaurare sia le immagini che il sonoro, perché anche riprese sonore fatte nel 45, quindi diciamo nella prima metà del secolo passato, erano fatte con tecnologie per cui sparivano anche le parole, e invece ricostruire un film anche secondo come l'aveva voluto il regista, quindi andare a fare le ricerche anche nelle carte per capire come doveva essere restaurato e quindi qual era la versione giusta da restaurare, e questo è un lavoro filologico, è stato fatto. Abbiamo lavorato mesi per far sì che Roma Città Aperta, che oggi è restaurato, è identico a quello voluto da Roberto Rossellini nel 1945, con la stessa forza, con la stessa importanza, credo, come, insomma, è un lavoro. Restaurare l'arte, come il restauro della Cappella Sistina, è qualcosa di fondamentale. Restaurare e poi conservare, perché oggi con il digitale e con la facilità con cui si può riprodurre un supporto digitale, probabilmente questo restauro rimarrà per tutto il millennio che stiamo vivendo, il nuovo millennio. E io, il mio impegno come figlio di Roberto Rossellini, è far sì che l'opera di Roberto Rossellini, che poi detto da qui va detto è un'opera profondamente cristiana, che il rispetto degli esseri umani, l'amore verso il prossimo, è proprio Gesù Cristo, insomma. Cioè lui ha cercato di fare un cinema cristiano, secondo me, e guardando tutto il suo cinema non trovo mai niente che non sia profondamente cristiano.
Padre Virgilio, le chiederei un commento proprio a questa cosa che ha detto Renzo.
Sì, certamente, ecco, così recupero anche la domanda che tu mi avevi fatto in precedenza. Sì. Che riguarda le morti dei personaggi che muoiono. Sì. Dentro il film, che anche da un punto di vista iconografico, ecco, rimandano a delle immagini che sono immagini tipiche della passione di Gesù, dal partigiano che viene torturato e ucciso nella prigione di Via Tasso, viene attaccato al muro, un'immagine molto crudele, insomma, perché attaccato al muro con le braccia in croce, poi viene con la fiamma ossidrica, gli bruciano il petto, ed è mi pare che sia un riferimento abbastanza chiaro, ecco, non soltanto la crocifissione, ma al fatto che il petto di Gesù è stato poi squarciato con un colpo di lancia. E tra l'altro poi c'è qualcuno che ha studiato, che ha analizzato, ecco, anche minuziosamente, con queste immagini, e lì ci possono essere dei riferimenti a una crocifissione moderna che pochi anni prima, un paio d'anni prima, era stata realizzata da Guttuso, dove si vede Gesù crocifisso non all'aperto ma in una stanza di tortura, e su un tavolo ci sono gli strumenti di tortura, che sono poi gli stessi oggetti che si vedono in un dettaglio di quella scena di Roma Città Aperta.
Francesco! 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 Francesco!
Poi c'è la morte della Magnani, la morte della Sorapina, questo personaggio interpretato dalla Magnani, che viene poi assistita, ecco, nel momento in cui muore dal sacerdote Aldo Fabrizi, e questi due corpi, uno vivo che sorregge e uno morto, ecco, rinvia, ecco, per chi abbia occhi buoni per vedere queste cose qua al di là della materialità dell'immagine, ma rinvia alla pietà di Michelangelo, quella che sta dentro la Basilica di San Pietro, che poi è un'immagine che ritorna, ecco, nel cinema di Rossellini, sia perché l'ultimo film a soggetto realizzato dal grande maestro è un film che si intitola Il Messia, dove questa immagine della pietà di Michelangelo è citata alla lettera, sia dal punto di vista iconografico ma anche proprio come concetto, ecco, quando nel far vedere Gesù e la Madonna, entrambi adulti, Rossellini per rappresentare la Madonna ha scelto una ragazza che è più giovane di Gesù, per dire, ed è un po' la stessa cosa che aveva fatto Michelangelo nel far vedere una Madonna molto giovane che regge tra le braccia il Gesù morto. Mm-hmm. E l'ultima immagine, poi l'ultima del film, è quella con la morte di Don Morosini, possiamo dire così chiaramente, dove il sacerdote, nel momento stesso in cui sta per morire, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ed è appunto il cristianesimo di cui parlava Renzo poco fa, ed è, tra l'altro, questo perdona loro perché non sanno quello che fanno, una frase che ricorre poi anche in altri film di Rossellini, ed è una di quelle frasi nelle quali, perdono cristiano, una di quelle frasi nelle quali si concentra l'essenza del cristianesimo, senza parlare di quei bambini che poi scendono lungo la via Trionfale e la cupola di San Pietro che chiude il film.
Io ringrazio molto i miei ospiti Renzo Rossellini e padre Virgilio Fantuzzi di essere stati in mia compagnia ed aver rievocato con noi questo straordinario film Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, che è possibile rivedere nelle sale, appunto in una versione restaurata, fino alla fine di aprile. Grazie di essere stati con noi.
Grazie a te Rosario, grazie Radio Vaticana e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti voi.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
So d'un giardino che fu devastato. No, maestro, non mi faccia tutti quei pettegolezzi. Tronchi la frase insieme a me, eh? So d'un giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò. Tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò. E rosseggiarono corolle e petali, corolle e petali ad ogni colore cuore. So che vuoi per te, so che vuoi per te, rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, no, ma che? No, no, è la canzone, maestro, le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere.
E con questo piccolo omaggio ad Anna Magnani, protagonista di Roma Città Aperta, la canzone che abbiamo ascoltato viene invece dal film La Sciantosa, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.